Grandi e piccole storie raccontate dai ragazzi di Under Radio. Sta per iniziare Biografie Parallele.
Buongiorno, buonasera cari ascoltatori. Oggi vi intratterrò con il programma Biografie Parallele, però in modo più diverso. Perché, come sapete, questa registrazione, questo programma, si incentra più sulla vita di un solo personaggio e su tutto ciò che esso ha fatto contro le discriminazioni e anche con la partecipazione. Io invece vorrei piuttosto prendere un gruppo di persone e specialmente tutte quelle donne che durante la resistenza hanno avuto un ruolo fondamentale. E inoltre vorrei dividere questa registrazione in quattro diverse fasi. Una in cui descriverò le combattenti, proprio coloro che hanno combattuto in prima linea, a fianco ai partigiani. Un altro sarà invece le staffette partigiane, altro ancora saranno le rappresentanti delle istituzioni e per ultimo, ma non meno importante, la resistenza taciuta. E adesso, sperando di avervi messo un po' di curiosità, spero di ritrovarvi tra poco, dopo un piccolo stacco musicale, per iniziare questa diversa registrazione. A presto!
Biografie parallele.
Ed ecco che ricomincia questo diverso e nuovo programma di biografie parallele di oggi. Allora, le donne della Resistenza italiana furono una componente fondamentale per il movimento partigiano nella lotta contro il nazifascismo. Loro lottarono sia per riconquistare la libertà ma anche la giustizia del proprio paese, ricoprendo anche funzioni di primaria importanza. In tutte le città le donne partigiane lottavano quotidianamente per recuperare i beni di massima necessità per il sostentamento dei compagni. Infatti gruppi organizzati di donne svolgevano sia propaganda antifascista, che raccoglievano fondi e organizzavano assistenza ai detenuti politici, ma erano anche impegnate ad esempio nel mantenimento delle comunicazioni, oltre che alle operazioni militari. Le donne che parteciparono alla resistenza facevano parte di organizzazioni come i gruppi di azione patriottica, oppure le squadre di azione patriottica, e inoltre fondarono dei gruppi di difesa della donna, che erano aperti a tutte le donne di ogni ceto sociale, ogni fede politica o religiosa, che volessero partecipare anche loro alla lotta per liberare la propria patria e lottare per la propria emancipazione. Difatti dall'interno delle fabbriche, dove poi avevano preso il posto degli uomini che erano adesso impiegati nella guerra, organizzarono scioperi e anche manifestazioni contro il fascismo. I compiti ricoperti da queste donne furono molteplici, come detto all'inizio. Difatti fondarono squadre di primo soccorso, oppure contribuirono nella raccolta di indumenti, cibo e medicinali, oppure si occuparono dell'identificazione dei cadaveri e all'assistenza dei familiari dei caduti. Si sono inoltre rese indispensabili per i partigiani. Oltre che cucinare, lavare, cucire e assistere i feriti, partecipavano alle riunioni, portando anche il loro contributo politico e organizzativo. Oppure, ad esempio, in occasione sapevano anche cimentarsi con le armi. Particolarmente prezioso era il loro compito di comunicazione anche. Infatti con astuzia riuscivano a passare dai posti di blocco dei nemici, raggiungendo poi la meta prefissata, e riuscivano quindi a contattare i militari e li informavano dei nuovi movimenti. Le loro azioni erano rischiose quanto quelle degli uomini, e quando cadevano in mano nemica subivano le stesse torture. Erano però brave nel camuffare armi e munizioni. Difatti quando venivano fermate dai tedeschi con addosso qualcosa di compromettente o comunque diverso, riuscivano spesso a evitare queste perquisizioni, dichiarando che avevano compiti importanti da svolgere, ad esempio familiari ammalati oppure bambini affamati da accudire. E difatti è questo, cioè che loro, parlando di questa sfera familiare, riuscivano a parlare una lingua universale capace poi di suscitare sentimenti e sensibilità nascoste. Nell'epoca del secondo conflitto mondiale le donne acquisirono poi un ruolo importante anche a livello economico e produttivo. Mentre gli uomini, come abbiamo detto, venivano richiamati alle armi, loro dovettero proprio sostituirli nell'industria e nell'agricoltura. E quindi le donne lavoravano soprattutto nel settore tessile, alimentare e industriale, ma erano presenti anche nelle catene di montaggio, nei pubblici impieghi e anche nei campi, dove facevano proprio le attività più faticose che tradizionalmente erano riservate agli uomini. Molto importante era anche l'attività che le donne svolgevano nella raccolta di fondi, che servivano poi a dare aiuto ai parenti degli arrestati oppure alle vittime dei nazifascisti, oppure anche alle famiglie dei partigiani che avevano particolarmente bisogno. Intensa fu anche la loro attività di propaganda politica, nonché anche gli atti di sabotaggio e occupazione dei depositi alimentari tedeschi. Ma adesso parliamo delle combattenti. Allora, queste combattenti furono tante e combatterono proprio al fianco dei partigiani contro il nazifascismo. Pensate che il primo corpo di donne combattenti nacque in Piemonte alle metà del 1944, nella brigata garibaldina Eusebio Giambone. Questa anche fu una delle tante brigate partigiane che erano nate proprio durante la Resistenza ed erano prevalentemente legate al Partito Comunista. A Genova invece, ad esempio, ne sorse un altro che prese il nome di un patriota fucilata dai fascisti, oppure un battaglione nacque nel 1944 ed era costituito da operari e tessili della Brigata Nedo. Imbracciarono proprio le armi e si misero al fianco degli uomini e in alcuni casi vennero proprio scelte come capi squadra e dirigevano proprio l'intera brigata. Un esempio è proprio quello di Carla Capponi, che partecipò alla Resistenza romana e divenne, pensate, vice comandante di una formazione che operava proprio a Roma. I compagni le avevano all'inizio impedito il possesso di armi perché preferivano che si occupasse di altre mansioni. E così invece nel 1943, sopra un autobus affollato, Carla rubò una pistola a un soldato della GNR che si trovava proprio al suo fianco. E nel 1944 fu una tra gli organizzatori dell'attentato di via Rasella, che era contro una formazione dell'esercito tedesco. Carla è stata poi decorata con la medaglia d'oro al valore militare per le sue numerose imprese a cui ha partecipato ed è anche stata riconosciuta partigiana combattente con il ruolo di capitano. Utilizzando proprio le armi, le donne invasero un mondo che era prettamente maschile, ma non lo fecero poi per sentirsi importanti, piuttosto per una questione di necessità in una situazione dove era giusto collaborare per una causa che coinvolgeva l'intera popolazione. Nelle formazioni nei primi tempi vi furono anche delle contestazioni da parte di alcuni partigiani contro la presenza femminile, ma alla fine anche i più scetti dovettero poi ricredersi a questo. Le donne combattevano al fianco degli uomini, nelle montagne, al freddo, e in alcuni casi si dedicavano a delle vere e proprie azioni di sabotaggio militare, mettendo anche a rischio la propria vita. E si venne poi a creare all'interno di queste brigate un vero e proprio rapporto d'amicizia tra donne e partigiani, salvo, come abbiamo detto, alcune eccezioni che vennero poi denunciate e discusse severamente. E le donne portarono soprattutto un forte supporto morale all'interno del gruppo, ed era molto essenziale in quei momenti così difficili. E tante sono state poi le donne combattenti che sono state catturate e seviziate, portate poi in campi di concentramento e poi condannate a morte. E adesso abbiamo finito questa prima parte di biografie parallele. Se rimarrete con noi anche dopo, parleremo delle staffette partigiane, delle rappresentanti nelle istituzioni. Quindi non andate via, a presto!
Biografie parallele.
Ed eccoci arrivati alla fine di questo diverso programma di biografie parallele di oggi. Parliamo un po' di un'altra parte di questa resistenza da parte delle donne, cioè la staffetta partigiane. Allora, il ruolo della staffetta era spesso ricoperto da donne tra i 16 e i 18 anni, per il semplice fatto che esse si presentavano meno sospette, anche non venivano quindi sottoposte a perquisizione. Le staffette avevano il compito di garantire collegamenti tra le varie brigate e inoltre di mantenere i contatti fra i partigiani e le loro famiglie. Pensate che in alcuni casi avevano anche il compito di accompagnare gli eventuali resistenti. e senza i collegamenti che loro assicuravano, tutto si sarebbe fermato e ogni cosa sarebbe stata più difficile. Quindi pensate quanto importante è stato il loro ruolo. Inoltre, all'interno della brigata, la staffetta aveva spesso anche il ruolo fondamentale di infermiera e teneva i contatti con il medico, il farmacista e anche per curare i soldati, ad esempio, dei pidocchi. Le staffette non erano armate e per questo il loro compito era davvero pericoloso. Il loro obiettivo era quello di passare inosservate, come dicevamo prima. Infatti erano vestite in modo comune, ma spesso avevano una borsa con doppio fondo per nascondere tutto ciò che dovevano trasportare. Altri collegamenti poi erano indispensabili sin dall'inizio della guerriglia, erano quelli tra le città e le montagne. Specialmente nei momenti più difficili, le staffette recuperavano e mettevano in salvo molti feriti e anche ripristinavano quasi tutti i collegamenti che l'operazione nemica aveva interrotto. Poi, inoltre, percorrevano chilometri in bicicletta, a piedi, talvolta anche in corriera e in camion, schiacciate in un treno assieme al bestiame, per portare notizie, trasportare armi e munizioni, sotto pioggia, vento e anche bombardamenti. E pensate il pericolo che ogni volta avevano, cioè quello di cadere nelle mani dei nazifascisti. Durante i loro spostamenti erano sempre in prima linea, quando l'unità partigiana arrivava in prossimità di un centro abitato, erano loro che per prima entravano nel paese per assicurarsi che non ci fossero nemici e anche per dar via libera poi ai partigiani per proseguire nella loro avanzata. E come abbiamo detto, la figura della staffetta fu molto rispettata e il ruolo anche più riconosciuto per la pericolosità e l'importanza. Pensate che una delle staffette a cui è stata conferita la medaglia d'oro al valor militare è Carla Capponi, che è una partigiana italiana scomparsa nel 2000. Passiamo invece alle rappresentanti delle istituzioni. Nel corso di questa guerra di liberazione, le donne coprivano anche dei ruoli di responsabilità istituzionale, come nel caso di Gisella Florleanini, che è la prima donna in Italia a ricoprire un incarico governativo nella Repubblica Partigiana dell'Ossola tra il settembre e l'ottobre del 1944. Gisella era una donna colta e intelligente, che divenne subito un punto di riferimento per gli antifascisti italiani. Fu responsabile ad esempio dei gruppi di difesa della donna e anche affidato l'incarico di commissario all'assistenza e ai rapporti con le organizzazioni di massa della Repubblica del suo paese. E il suo contributo nei 40 giorni di libertà della Repubblica dell'Ossola fu davvero essenziale, tanto che ne divenne il simbolo. E per parlare di questi 40 giorni di libertà, allora, questa Repubblica esistette dal 2 settembre al 22 ottobre del 1944 e i partigiani attaccarono le truppe fasciste sconfiggendole e proclamando così la Repubblica. È proprio per questo motivo che venne chiamato 40 giorni di libertà. E invece tra il 1944 e il 1945 raggiunse le formazioni garibaldine della Valsesia e continuò poi la lotta. Ed è proprio in quel periodo che Gisella divenne presidente del Comitato per l'Organizzazione delle Donne. Un'altra donna poi che ricoprì nella Resistenza ruoli di carattere politico fu Nilde Iotti, che fin da giovane seguì le orme del padre, che però era morto quando lei era ancora adolescente, e si iscrisse quindi al Partito Comunista Italiano. La sua prima funzione nella Resistenza fu quella di portaordini e il suo primo impegno importante, diciamo, fu quello di responsabile dei gruppi di difesa della donna essenziali nella raccolta di, ad esempio, indumenti, medicinali e alimenti per i partigiani. Dopo il referendum del 2 giugno del 1946, Nilde fu eletta in Parlamento, prima come semplice deputato e poi come membro dell'Assemblea Costituente, e contribuì poi a creare proprio l'articolo 3 della Costituzione italiana. E adesso ve lo dico un attimo se magari voi non lo sapete. Esso cita: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E infine, ma non da meno importanti, è la Resistenza taciuta. Per decenni, pensate, a livello storiografico e anche istituzionale, questo contributo delle donne alla Resistenza non è stato mai adeguatamente riconosciuto, rimanendo poi relegato a solo un ruolo secondario che scontava di fatto solo una visione in cui anche la lotta di liberazione veniva declinata al maschile. E i dati ufficiali della partecipazione femminile a questa resistenza hanno scontato anche criteri di riconoscimento e premiazioni puramente militari, non prendendo però in considerazione modi diversi, possiamo dire, ma non questo meno importanti, come cui le donne parteciparono ad essa. Per questo motivo si parla proprio di resistenza taciuta. Pensate che il numero di donne che contribuì a questa resistenza italiana, secondo alcune fonti, fu molto elevato. Il loro supporto cominciò fin dagli inizi della lotta partigiana fino all'aprile del 1945, quando ci fu proprio la liberazione dell'Italia. Pensate che, stando da alcuni calcoli fatti parecchi anni fa, furono 35.000 le partigiani combattenti, invece 20.000 le patriotte che facevano solo funzioni di supporto, ma comunque molto importanti anche loro. La maggior parte di loro è stata dimenticata, finita la guerra, infatti loro ritornavano ad esempio nelle loro case e riprendevano i loro lavori domestici, scegliendo di rimanere nell'anonimato. Ed è per questo che non siamo molto sicuri di queste fonti e di questi calcoli. E adesso abbiamo finito questa registrazione di oggi. Spero che vi sia piaciuta e spero inoltre che starete ad ascoltare altre registrazioni della nostra bellissima radio. Se volete riascoltare questa registrazione, andate sul sito www.underradio.it. E noi invece ci vediamo alla prossima. A presto!
Under Radio. Vuoi condividere con noi le tue idee, le tue iniziative? E allora contattaci su Facebook Under Radio oppure attraverso il nostro sito www.underradio.it. Under Radio, la parola ai ragazzi!